Benvenuti di nuovo qui per il corso, per questa lezione del corso di astronomia che fondamentalmente è una delle lezioni, non dico la più importante, ma è quella su cui si basa tutta l'astronomia, quindi forse quella più importante, che è quella dell'evoluzione stellare. In realtà è una lezione che dovrebbe dare molta soddisfazione, cioè quando all'università si affronta il quadrimestre in cui si fa evoluzione stellare, uno si rinfranca, perché l'evoluzione stellare è uno di quegli argomenti di cui ne sappiamo di più. Da un secolo studiamo le stelle, da un secolo sappiamo come sono fatte, riusciamo a descriverle abbastanza bene, con 5 grandezze fisiche riusciamo veramente a dire come è fatta una stella, quanto è grande, che cosa farà, come si comporterà, veramente con tanta precisione, non la precisione assoluta, ma una considerevole precisione. Insomma, in un panorama in cui dell'universo noi oggettivamente oggi conosciamo il 4%, per cui il 96% non abbiamo idea di che cosa sia, avere un argomento che per cui le cose tornano rinfranca lo spirito. E io voglio fare con voi questa lezione un po' proprio come se fosse un cammino, no? Per far vedere come gli scienziati, passo dopo passo, riescono a costruire una teoria, o una serie di teorie, partendo da delle basi, da delle osservazioni che possono essere quasi banali, proprio per far vedere come si arriva a una conoscenza sull'evoluzione stellare mettendo un pezzo alla volta, un mattone alla volta. E quindi far vedere anche come procede in un certo senso il metodo scientifico. Allora, queste sono le vie di sicurezza di cui vi abbiamo già riempito la testa. Se dovete uscire, fate la strada che avete appena fatto, oppure fate una fantastica camminata sui tetti di Brera, che stasera è ancora più bella perché è tutto illuminato, e noi iniziamo. Iniziamo così. Se noi dovessimo studiare un qualunque rappresentante di una specie animale, vegetale, qualunque cosa, possiamo farlo in due modi, esattamente come si fa in medicina, se c'è qualche medico presente in sala. O si studia molto bene un corpo umano, e quindi si va a studiare come funziona il mio fegato, il mio pancreas, i miei occhi, il mio sistema cardiorespiratorio, e si capiscono le connessioni strette di quell'unico caso, oppure posso andare a studiare la molteplicità dei fegati, degli occhi, degli apparati cardiorespiratori e fare una media su come si comporta in generale il fegato, in generale il pancreas, in generale qualunque organo vivente, qualunque nostra parte del corpo. Qual è l'idea? Che io dal particolare, dall'analisi di un singolo corpo, ne deduco alcune informazioni che poi posso applicare sugli uomini in generale, e allo stesso modo, dalle conoscenze che io ho acquisito in media su tutti gli uomini, posso applicare poi le mie conoscenze su un singolo uomo. Sta di fatto che questi sono due modi con cui si va avanti nella conoscenza. E sostanzialmente si applicano entrambi. Si applicano entrambi anche nello studio delle stelle. E allora come si farà? Beh, si farà in modo tale che il singolo caso, quello che io voglio conoscere meglio di ogni altri, sarà quello dello studio del Sole. E allora partiamo dal Sole. Partiamo dal Sole e lo facciamo in un modo squisitamente semplice. Com'è il Sole ad occhio nudo? Come lo vedrebbe un bambino di 4 anni? Avanti, com'è?
Luminoso.
Sferico?
Luminoso?
Colorato.
Colorato.
Perfetto. E noi adesso dovremo dare ragione di queste caratteristiche fisiche. Questa è la scienza. Ok? Partiamo dall'ultima, perché è quella che ha meno ripercussioni. Allora, è sferico. Perfetto. La forma del Sole è una sfera. La forma di Marte?
Una sfera.
Questo è un ammasso globulare. Che è, lo vedete com'è addensato, sembra un globulo sferico. La Luna? La Terra? Schiacciata ai poli, so. Va bene, vi siete mai chiesti perché venga costruito tutto sferico? tutto secco. No, io aspettavo questa risposta, scusate, lei l'ha detto, rotazione. E immagino che a voi piaccia la pizza, magari non a tutti. Il pizzaiolo quando fa la pizza prende una bella palla, non so se fa ancora, prende una bella palla di pasta e cosa fa? La fa ruotare. La rotazione distrugge le sfere, costruisce dei dischi. Quando vi viene il dubbio, pensate alla pizza. Ok? La rotazione distrugge la sfera e costruisce dei dischi. Quindi non è la rotazione che costruisce delle sfere, ma la forza di gravità. Adesso arco in fondo, perché si muore. Allora, la legge di gravitazione è quella che ci dice che da qualunque parte io abbia il mio fantastico nanetto, questo verrà attirato verso la Terra in ugual modo, che sia a destra, che sia a sinistra, che sia sopra, in alto o in basso. Ok? Sostanzialmente la gravità costruisce delle sfere perché la gravità è una forza, si dice, centrale. Cioè una forza che agisce verso il centro e che agisce in ugual modo su tutte le componenti che sono alla stessa distanza dal centro. Per quello costruisce delle sfere, perché sostanzialmente la sfera, chi è fresco di liceo, è il luogo dei punti equidistanti dal centro e quindi che risentono equamente della stessa forza gravitazionale. È la gravità che costruisce delle sfere, la rotazione le distrugge. Una delle caratteristiche, ad esempio, dei pianeti, perché siano chiamati pianeti, è che siano sferici. Come fa un oggetto a essere sferico? Beh, deve avere una certa quantità di massa. Perché? Perché un sasso non è sferico? E cosa vuol dire? Allora io consegno
la massa, non ha una massa rilevante per cui la gravità possa agire rendendolo sferico.
Sì. Quando io ho a che fare con i ragazzi delle scuole, tendenzialmente sono un po' fastidiosa, no? Perché comincio a dirgli, vabbè, pensaci bene, pensa in modo fisico, in modo quasi fosse un animale, cos'è che c'è in ballo lì dentro, qual è la fisica che c'è in ballo? Sostanzialmente un sasso si aggrega alla materia e sta insieme per forze elettriche tra le varie molecole. Allora, se io ho un atomo qua e la mia molecola si mette, un atomo, una molecola di qua, la mia molecola si mette di qua tranquillamente, supponete che tutte si mettano in fila, loro possono stare tranquillamente in fila. Se non c'è qualcuno che gli dice no, devi metterti in una posizione sferica, che convince questi atomi a mettersi in una posizione sferica, loro stanno dove vogliono. Allora, sostanzialmente, quando è che io una posizione ho un elemento sferico? Quando la mia forza di gravità è così forte da essere superiore rispetto alle forze elettriche con cui si aggregano gli atomi e le molecole. Un asteroide, ad esempio, non è sferico, non ha abbastanza massa. Un pianeta, per essere tale, deve essere sferico, il che significa che deve avere una massa sufficiente per cui la gravità, che agisce attraverso la massa, deve convincerlo a mettersi in posizione sferica. Piccolo, quindi, excursus sulla sfericità. Ma chiediamola al Devotoni che cos'è una stella, proprio per vedere lui cosa risponde. Il dizionario della lingua italiana dice che la stella è un corpo celeste costituito da gas caldo tenuto insieme dalla gravità e che emette luce propria. Bene, gas caldo, mi verrebbe da chiedermi quanto caldo, tenuto insieme dalla gravità, e questo è un concetto che non è banale, e che emette luce propria. Ora, le lampadine di casa mia emettono luce propria, ma nessuna di loro credo sia una stella. Allora, qual è la definizione corretta di una stella? Il Devotoni è furbo, perché a un certo punto vi aggiunge quest'altra frase. Il sole è una tipica stella. Cioè dice, sì, vabbè, la definizione l'ho data un po' così, però vuoi sapere che cos'è una stella? Guarda il sole è una tipica stella. Allora, io che sono ligia al mio dovere, guardo il sole, e tutto sommato non è che assomigli proprio tanto alle altre stelle. Permetterete che le stelle io le vedo di giorno, di notte il sole lo vedo di giorno. Le stelle sono molto piccole rispetto al sole che è molto più grande, sono bianche, il sole è giallo arancione e hanno una luce molto debole rispetto alla luce molto forte del sole. Come risolvo queste differenze? Qual è il principio? principio che ci sta dietro? Perché avete tutte queste differenze? La distanza, perfetto. Le stelle sono molto molto più distanti di quanto non sia il Sole. Allora, guardate qua, adesso non si vede, abbasso un attimo poi accendo la luce. Allora, questo è il cielo sopra le nostre teste questa sera, dopo la riaccendo, giuro. Questo è il cielo sopra le nostre teste questa sera. Vedete, qui avete Orione, questa è la cintura di Orione, Rigel, questo è il toro, Sirio, con il cane maggiore, qui avete Capella, questi sono i gemelli, insomma, questo è quello che dovreste vedere questa sera. Tengo ancora spento un attimo per farvi vedere una cosa. Allora, concentriamoci su una stella, che è Rigel, che è insomma uno delle due ginocchia di Orione. Non so se riuscite a leggere, ma qua vi dice, vi dà due definizioni, una di magnitudine e l'altra di magnitudine assoluta. Magnitudine 0.15, magnitudine assoluta meno 6,72. Dopodiché, sì, se non leggete è normale, perché vi servono, credo, 12 decimi per leggere quella roba. Sirio, questa stella che è molto molto luminosa, è facile da vedere, basta in cielo, vi svelo un trucco, basta seguire la cintura di Orione, cadete proprio su Sirio. Bene, ha una magnitudine di meno 1,45 e una magnitudine assoluta di 1,44. E poi avete Omega Tau, una stella del toro, che ha una magnitudine di 3,60 e una magnitudine assoluta di 0,46. Bene, di cosa diavolo stiamo parlando? Allora, cosa sono le magnitudini? Allora, il primo a definire in un certo senso la magnitudine è stato il Pappo di Nicea, che nel secondo secolo avanti Cristo si è reso conto che in cielo c'erano molte stelle e ha fatto una cosa assolutamente banale, un catalogo, si è messo a contarle. Quello che faremmo noi tutti quando, se volessimo tirare le fila di qualcosa, no? La prima cosa è l'inventario, si è fatto l'inventario delle stelle. E quello che lui ha capito è che c'erano stelle diverse in cielo, c'erano stelle apparentemente molto luminose, che ha chiamato di prima magnitudine, seconda magnitudine un po' meno luminosa, poi terza magnitudine, quarta, quinta, fino ad arrivare alla sesta magnitudine, che sono quelle stelle che vengono viste da chi ha una vista di 11 decimi sostanzialmente. Quindi sono stelle appena appena visibili. Vi faccio notare che va al contrario la magnitudine. Prima magnitudine sono le più brillanti, sesta magnitudine le meno brillanti, ok? Purtroppo è un po' antipatico. Bene, quindi questa informazione è legata a come io vedo il cielo, ok? La formuletta che c'è dietro, non vi spaventate, in realtà non è molto difficile. Cioè, se voi avete uno strumento che vi misura il flusso, cioè la luce che ricevete da quella stella, supponete di avere uno strumento che lo misura, leggete questo strumento, quanto vi dà il risultato, lo scrivete su una calcolatrice, pigiate il tasto log, fate per meno 2,5 e ottenete la magnitudine, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,5, 7,8, quello che è, ok? Ed è basata, ve lo ricordo, scusate, insisto molto su questo concetto, sul flusso, la quantità di energia che io ricevo. Ora, forse voi lo sapete, ma esiste una differenza sostanziale tra la luminosità e il flusso. La luminosità è la luce che la stella emette, il flusso è la luce che io ricevo. E lo possiamo capire con l'esempio di un camino o un falò su una spiaggia. Il calore del falò viene distribuito lungo tutta la sfera attorno a lui, ok? Ovviamente più sono distante dal camino o dal falò, minore l'energia che ricevo. Di fatto, quello che succede è che se io metto una mano vicino al camino sento molto calore, se mi allontano ne sento meno, se mi allontano ancora di più ne sento ancora meno. Quindi, quello che succede è che la luminosità si disperde aumentando la distanza. Come si disperde? Beh, sulla superficie della sfera, sulla quale ipoteticamente io metto la mano. Quindi la luminosità è quella che viene emessa dal falò, il calore o la luminosità è quello che viene emesso, ok? In partenza. Il flusso è quello che io ricevo sulla mia mano, che diminuirà all'aumentare della distanza, ma in base, diciamo, a quello che viene messo su una sfera tutto attorno al mio cammino, ok? E quindi tutto questo per dirvi che non diminuisce con un fattore del raggio, ma con il raggio al quadrato, quindi diminuisce molto molto velocemente. Questo è quello che volevo dirvi. Quindi dovete sempre tenere presente che la luminosità e il flusso sono due cose legate, ma il cui legame è dettato dalla distanza. Ora, queste sono le Pleiadi, di cui forse abbiamo parlato anche nella prima lezione, e di tutte queste Pleiadi, di tutte queste stelle, possiamo tracciare una magnitudine apparente, che è quella di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè la magnitudine che calcola a partire dal flusso. Ma sappiamo bene che la distanza ci frega. In questo caso io potrei pensare che le persone sono grandi quanto la Tour Eiffel, cosa che è falsa, perché se io rimetto tutte alla debita distanza, le dimensioni sono completamente diverse. E allora come faccio a sapere qual è la luminosità, o quantomeno il rapporto tra la luce delle stelle vero e non mascherato dalla distanza? Beh, ipoteticamente li devo mettere tutti alla stessa distanza, e cioè ipoteticamente la distanza del Sole. Cioè, se io li mettessi tutta la distanza del Sole, farei presto a fare i confronti. Mi accorgerei subito che Aldebaran è molto più grande del Sole, così come Arturo, Capella e Alfa Centauri poco più del Sole. Allora definisco un'altra grandezza, che è la magnitudine assoluta, cioè il flusso che riceverei dalla stella se questa si trovasse alla distanza a cui sta il Sole. Allora, con la magnitudine assoluta è come se io li mettessi tutti alla stessa distanza e riesco a fare un confronto vero tra le stelle. La formuletta di prima cambia soltanto perché devo mettere qui il flusso che io riceverei se la mia stella stesse alla distanza a cui sta il Sole. E poi prendo ancora la mia calcolatrice, schiaccio log, faccio per meno 2,5 e trovo M maiuscolo, che è la magnitudine assoluta. Bene, ora guardiamole però queste stelle, perché tutto sommato il Sole io lo vedo arancione, ma le altre stelle le vedo abbastanza biancastre. Tuttavia, ad un occhio un po' allenato, potrebbe sembrare che Betelgeuse, che è la spalla di Orione, sia un po' più rossa, così come l'occhio del Toro è infuocato. Non mi viene il nome della stella, Aldebaran. E le stelle tutto sommato sono colorate, anche se i nostri occhi non sono in grado di percepire questo colore, proprio per come sono fatte. Con gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione, sì. E insomma, di questo vi ho già parlato alla prima lezione, del fatto che noi possiamo studiare la luce che ci arriva dalle stelle, la possiamo dividere nelle sue componenti fondamentali, contare i fotoni che trasportano ogni colore, no? I fotoni rossi, i fotoni verdi, blu e così via. E quindi ci ricordiamo del fatto che noi possiamo avere informazioni su qual è la curva di luce delle stelle, capire qual è il suo colore, e anche, ve lo ricordate, la classificazione delle stelle, no? In base alla categoria O, B, A, F, G, K, M, quindi al loro colore, e sostanzialmente anche capire quali sono gli elementi chimici che sono contenuti all'interno delle stelle, perché abbiamo un'impronta digitale di ogni elemento chimico in base ai saltelli che fa l'elettrone da un piano all'altro, e quindi all'energia che riesce a emettere o assorbire. Scusate, la faccio un po' lunga, ma perché voglio che siano chiari queste cose, non voglio perdermi per strada alcune informazioni. E quindi, meraviglioso, tutte queste cose noi riusciamo, queste informazioni riusciamo a recuperarle. Ora, questa è una delle prime classificazioni spettrali fatte da Annie Cannon alla fine dell'Ottocento, in cui in realtà la classificazione spettrale si basava più che altro sulle intensità delle righe dell'idrogeno. E quindi c'erano le stelle di tipo O, B, A, F, G, K, M, in base a quanto fossero pronunciate quelle righe nere. Prima di lei si era accorto di questa cosa un certo Harry Draper, che guardatelo qua come sono diverse le stelle spettroscopicamente parlando. Sirio, Capella e Mira sono molto diverse le une dalle altre. Se ne era accorto Harry Draper, che aveva cominciato a studiare lo spettro delle stelle, però purtroppo morì molto giovane. Morì molto giovane lasciando una buona eredità, cospicua eredità, che la moglie decise di dare a Edward Pickering proprio per portare avanti il suo lavoro di classificazione delle stelle. Edward Pickering quindi decise, con il lascito proprio di Harry Draper, di costruire l'Harry Draper Catalog di tutte le stelle osservabili nell'emisfero nord. Era una cosa che stavano facendo tutti in quegli anni. Pickering lo fa in America, in Europa sono uniti decine di osservatori per osservare e classificare lo spettro delle stelle. Era una mania di classificazione della fine dell'Ottocento che è contestualizzabile. C'era la fotografia appena arrivata, c'era una serie di risorse che rendeva tutto questo possibile ed estremamente interessante. E sostanzialmente Edward Pickering decide di compilare questo catalogo creando un vero e proprio harem, l'harem di Pickering. Decide di assoldare una ventina di donne e solo donne per poter ordinare, dividere, catalogare e classificare le stelle, gli spettri delle stelle. Di fatto, se anche questa richiesta contiene del pregiudizio sul fatto che le donne siano quelle ordinate, precise e in grado di mettere in ordine, mettere a posto, tuttavia, alla fine dell'Ottocento è l'unico modo per una donna per entrare all'Università di Harvard. Entra all'Università di Harvard, le lauree non erano possibili per le donne, figuriamoci i dottorati. Queste donne, queste 20 donne, entrano all'Università di Harvard come calcolatrici e fanno cose straordinarie. Questa è Annie Cannon Jump, che studia questi spettri stellari per, fondamentalmente per tutta la sua vita. Lei aveva studiato fisica, poi era venuta abbastanza in disgrazia, aveva chiesto alla sua professoressa se potesse offrire del lavoro e la professoressa ha detto: ma prova a sentire Pickering, che so che sta assumendo delle donne abbastanza in gamba. E quindi comincia a dedicarsi alla spettroscopia. Nel 1896 è assunta all'osservatorio di Harvard con il compito proprio di compilare il catalogo di Draper. Questo è il posto in cui deve lavorare e questi sono gli spettri che deve osservare. Lungo la sua vita Annie Cannon osserverà qualcosa come 500.000 spettri. Per fare un'analogia, nel 1896 che anni sono? Sono gli anni in cui viene proiettato per la prima volta l'arrivo di un treno alla stazione della Ciotat dei fratelli Lumière. La leggenda vuole che gli spettatori siano fuggiti dal cinema per paura di essere travolti dal treno. E sono gli anni in cui Marconi realizza la prima trasmissione radio, Ramsay scopre l'elio e Röntgen scopre i raggi X, per avere un panorama. Bene, indipendentemente da Annie Cannon, che comincia la sua classificazione individuando le stelle A, O, B, A, F, G, K, M, intorno al 1910 due scienziati, Hertzsprung e Russell, senza conoscersi e senza parlarsi, hanno questa idea. E dicono: vabbè, proviamo a mettere su un grafico le stelle in base alla loro luminosità, la loro energia intrinseca, quella che emettono, e alla classe spettrale. Cioè, cosa fanno? Pescano una serie di stelle e dicono: ok, prendiamo la prima stella, di che classe è? M. Ok, che luminosità ha? 5. E mettono un punto. Quest'altra stella com'è? Stella di classe O. Ok, che luminosità ha? 1000. E mettono un punto là e costruiscono questo grafico di stella in stella che loro avevano a disposizione. Sorpresa, le stelle non riempiono tutto il grafico, le stelle non si dispongono a caso. Vi voglio far notare la casualità della scoperta, ok? Cioè uno ci pensa, ci prova, sono tutti passaggi, non so se vi accorgete, che sono quasi banali uno dopo l'altro, ok? Non è niente di straordinario, tuttavia è così che si costruisce l'evoluzione stellare. E quello che si vede abbastanza nettamente è che le stelle tendono a mettersi su questa diagonale. Cosa vuol dire? Che tipicamente una stella M ha una luminosità molto bassa, una stella O una luminosità molto alta. E così in mezzo alle altre classi spettrali delle stelle. Sì, certo, c'è una nuvoletta qua, e dopo la capiamo, e anche qualche sparuto elemento qua, e anche quello poi lo capiremo. Nel 1924 Annie Cannon completa la pubblicazione, vengono pubblicati gli spettri di 225.000 stelle, e nel 26 Eddington pubblica The Internal Constitution of the Stars, che è il primo libro in cui si riesce a capire cosa diavolo sia una stella. Eddington è un luminare dei suoi tempi, uno di quelli che ha una cultura infinita in campo astronomico, una delle persone più brillanti, uno dei primi che riesce a condurre un test sulla relatività generale e a curare che la relatività generale di Einstein funziona, ma è uno di quelli che si opporrà strenuamente fino alla fine alla ipotesi dell'esistenza dei buchi neri. Non ci crederà quasi mai per tutta la sua vita. Bene, questo è il libro di Eddington, su Google Book lo trovate, e all'interno si parla di quello che è l'equilibrio che regge la stella, l'equilibrio idrostatico. L'equilibrio idrostatico si basa su questo fatto, cioè la domanda è: perché una stella ha un raggio? Il gas non si concentra tutto verso il centro, ma a un certo punto si stabilizza per avere un certo raggio. La questione è che la stella è una sfera di gas in cui le particelle si muovono in modo frenetico. E quindi, supponete di avere un elemento di laboratorio in cui avete del gas qui dentro e questa aletta semovente che può muoversi in alto e in basso su cui voi mettete un pesetto. Succederà che l'aletta si abbassa finché non viene raggiunto un equilibrio tra la forza di gravità del pesetto e la pressione generata dal gas che sta sotto. La pressione del gas è quello che garantisce al peso di stare in alto, è quello che contrasta la forza gravitazionale del peso. Ora, visto così, sembra un po' difficile, ma perché voi gonfiate la ruota della bicicletta? Perché? Sì, però l'attrito tutto sommato, non so, se voleste dimagrire non vi farebbe male. Ma perché lo fate? Cioè, qual è l'obiettivo? Sviscerate, ce l'avete, lo sapete perché lo fate, ma lo fate in automatico e non ci pensate più. No! Sì, vabbè.
Per andare di meno?
No! Cosa succede se voi... Allora, supponete che chi se ne frega, la ruota è sgonfia, ok? Voi volete fare più fatica perché vi siete messi in mente e volete dimagrire, c'è tantissimo attrito, fate una fatica, ma perché non lo fate?
Si rovina il cerchione.
Non potete farlo, se il cerchione tocca per terra, uno rovina la ruota e due si rovina il cerchione. Fate, ok? Cos'è che garantisce che il cerchione non si rovina? Il fatto a base, più ancora più base, più senso animale, il fatto che il cerchione non tocchi per terra, ok? Di quello avete bisogno. Come fa il cerchione a non toccare per terra? Gonfiate la camera d'aria. È un'azione banale che però presuppone che la camera d'aria, che è piena d'aria e ha una certa pressione, tiene sospeso il copertore, il cerchione della ruota, in modo tale che se anche voi salite in sella, quindi la terra vi attrae a sé ancora con forza, quindi voi esercitate una forza verso il basso sul cerchione, la pressione agisce in verso opposto, il cerchione non tocca per terra. Giusto? Perfetto, abbiamo appena capito come funziona una stella. Funziona così, ok? È la pressione del gas di queste particelle che si muovono in modo frenetico a evitare che la stella collassi su se stessa. Bene.
Perché si muovono
freni? Perché si muovono? Perché se stanno fermi la pressione non c'è. Provi a pensare a una cosa di questo tipo, anche sempre senso comune. A parte il gas, no? Quando una folla ordinata esercita poca forza verso l'esterno, no? Una folla ordinata, se lei mette tutte le persone ben ordinate, occupano un volume basso. faccia il panico in questa folla, le faccio andare da tutte le parti, lei vede che il volume aumenta. È proprio perché tende a esercitare una forza verso l'esterno. In un senso fisico, la pressione è determinata da come le particelle sbattono contro le pareti dell'eventuale contenitore che contiene il gas. Comunque il senso fisico è che il movimento repentino crea volume, crea densità, crea pressione. Bene, abbiamo questo legame quindi tra classe spettrale e luminosità. Poi arriva Cecilia Pine Gaposchkin. Chi è la Cecilia Pine? La Cecilia è una studentessa di Cambridge che fa un po' fatica a studiare, in realtà si mette a studiare botanica, poi si innamora della fisica quando sente una conferenza di Eddington, che è appena ritornato con i suoi studi sulla relatività generale, per cui finalmente la relatività generale è dimostrata, sta parlando del 1919, sono 3 anni dopo l'uscita, quindi sono quegli anni lì, si appassiona alla fisica e vuole studiare fisica, peccato che in Inghilterra non si può. È una donna e quindi fisica non si può. Allora, siccome arriva anche Shapley a parlare a Cambridge, chiede a Eddington e a Shapley una possibilità per andare in America a studiare fisica. Shapley la accoglie nel suo gruppo, ma Shapley non è nient'altro che il successore di Pickering, quindi quello che eredita l'area sostanzialmente. E cerca di fare di tutto per farla arrivare in America a farla studiare fisica. Non è banale nemmeno lì, perché lì il dottorato non si può fare in astronomia, insomma bisogna fare carte false per riuscire a farla arrivare, per poterle far studiare fisica e astronomia. Di fatto lei arriva e si trova come tutor Annie Cannon con tutto il suo malloppo di dati. Arriva e in un modo o nell'altro riesce a scrivere questa tesi sulla temperatura degli strati superficiali delle stelle, che verrà salutata dalla comunità internazionale scientifica come la più brillante tesi mai scritta in astronomia. Cecilia Pine Gaposchkin in questa sua tesi, grazie a delle formule che erano in voga in quegli anni, alle equazioni di Saar, riesce a capire che esiste un legame stretto tra la classe della stella MK, si legge poco, e la temperatura delle stelle. È vero, io vi ho detto l'altra volta che si vede dalla campana. Quello è un modo, questo è un altro, con cui si affinano ancora di più i risultati. E lei riesce quindi a legare la temperatura delle stelle in modo univoco alla classe spettrale. Quindi quello che succede è che abbiamo questo fantastico legame quindi tra il colore, la categoria e la temperatura, ma che si traduce quindi anche in questo grafico, perché qui sotto a questo punto non mettiamo più le classi spettrali, ma mettiamo la temperatura. Per cui proviamo a leggerlo, succede che una stella che era di classe M, che stava qua, oggi sappiamo che è una stella che tipicamente è fredda, ha 3000 gradi alla superficie ed è rossastra ed è poco luminosa. Un'altra stella, non so, che stava qua, quando una stella ha 10.000 gradi di temperatura superficiale normalmente si trova là, ha una luminosità abbastanza elevata, da un colore azzurro-blu. Vedete quante cose si cominciano a capire delle stelle, quante cose sono legate tra di loro? Ma andiamo oltre, perché questo legame l'abbiamo appurato e c'è dell'altro. Perché la Cecilia, mi piace chiamarla la Cecilia, alla milanese, Cecilia scopre inoltre che dai suoi risultati, da quello che vede dagli spettri che ha in mano, che arrivano da Annie Cannon, c'è qualcosa di strano in questi dati. Questo idrogeno e l'elio sono un po' troppo abbondanti, queste righe sono molto spesse, stanno ad indicare che l'idrogeno ce n'è veramente tanto, molto di più di quanto ci si aspettasse. Perché tutto sommato ci si aspettava che le stelle avessero più o meno la stessa composizione chimica della Terra, dei pianeti. Ma no. Lei trova che la quantità di idrogeno e di elio è 1 milione di volte superiore. E lei lo scrive a Russell, che è quello del diagramma, Hertung, l'altro è Russell. Lo scrive a Russell dicendo che sembra esserci una tendenza per le linee. Aspetta, non era questo il punto. No, no, ce n'è un altro di... Idrogeno e elio sono manifestamente molto abbondanti nelle stelle nelle atmosfere stellari. I valori attuali derivano da delle stime di marginale apparenza e devono però essere guardati come spuri. Cioè questi risultati sono così al di là delle aspettative che vengono salutati con freddezza, come per dire no, c'è qualcosa nella teoria che non funziona. Ad ogni modo lei manda una mail a Russell proprio per dire, una mail, una lettera, vabbè, in inglese è mail. Una lettera brevi mano a Russell, in cui dice che all'interno del Sole apparentemente per ogni atomo di neon ce ne sono 10.000 di idrogeno, 1.000 di elio, una considerevole differenza. Russell le risponde così: gentile Miss Pine, ecco finalmente le note sulle abbondanze relative che è stata così gentile da mostrarmi. I suoi eccellenti risultati sembrano estremamente coerenti, molte discrepanze sono risolte. Rimane però una discrepanza piuttosto seria, quella relativa all'idrogeno, elio e ossigeno. Su questo punto credo ci sia qualcosa di molto sbagliato nella teoria corrente. È chiaramente impossibile che l'idrogeno sia 1.000.000 di volte più abbondante dei metalli. E poi si perde in tecnicismo. Quindi lei lo dice, io ho trovato questo, no, ma guarda che ci deve essere qualcosa che non torna. Nel 1929 Russell scrive un fantastico articolo in cui dichiara che l'idrogeno e l'elio sono 1.000.000 di volte più abbondanti degli altri elementi chimici all'interno del Sole. Pare che lui, in un suo articolo in cui sostanzialmente conferma la tesi di Cecilia Payne-Gaposchkin, abbia citato la Gaposchkin. Io mi sono guardato tutti gli articoli di Russell, questa citazione non l'ho trovata, però avrò guardato male io. E però era molto ben riconosciuta Cecilia Payne-Gaposchkin, tanto che a un certo punto a Princeton manca un direttore, chiedono a Russell un consiglio e Russell dice che lui avrebbe in mente la persona giusta ma che non fa parte dello staff di Princeton e che è una donna, Cecilia Payne-Gaposchkin, che però rimarrà invece comunque sempre a Harvard, diciamo accanto a Shepley, che le fa avere dei posti di lavoro. Quindi la massa dell'idrogeno nel Sole ricopre il 70% dell'intera massa del Sole e il 25-30% della massa del Sole è invece composta da elio. Il resto sono tracce. Di modo che se la massa del Sole è 2 per 10 alla 33 grammi, il numero di atomi di idrogeno all'interno del Sole è questo qua. È 10 alla 57 atomi di idrogeno, cioè uno di... provate a contare su 57, non ci credo. Cosa ci fa l'idrogeno, il Sole con tutto questo idrogeno? Sarà di nuovo una donna, questa fa parte di una conferenza che ho fatto sulle donne, perché sono molto presenti, con difficoltà ma presenti. La Burbidge firma uno degli articoli più importanti dell'astrofisica in generale di tutti i secoli. Si laurea nel 1939 sempre in Inghilterra. È come il rock, le donne, c'è tutta una deriva inglese successivamente a quella americana che poi dà una botta alla scienza. Nel 1939 scrive: non si svolsero cerimonie per la mia laurea, nell'estate del 39 era ovvio che l'Inghilterra andava incontro alla guerra con la Germania. Si supera poi la questione della guerra, per fortuna lei chiede la possibilità di andare ad osservare al telescopio di Mount Wilson negli Stati Uniti, dove lavorava peraltro Edwin Hubble prima, ma la risposta che le viene data è che non possono accettare donne al Mount Wilson per il semplice fatto che non esiste il bagno per le donne. Questo lei lo scopre dopo, è il motivo. Comunque la Burbidge firma insieme al marito e a Fowler e Euler l'articolo fondamentale dell'astrofisica, che è quella che cerca di capire chi dà l'energia a queste particelle per muoversi. Noi abbiamo detto che l'equilibrio idrostatico si basa sul fatto che le particelle si muovono in modo frenetico. Beh, ma nessuno si muove gratis, tantomeno le particelle. Consumano energia, qualcuno questa energia gliela deve dare. Chi dà energia a queste particelle sono le reazioni termonucleari che avvengono al centro delle stelle. Cosa sono queste reazioni termonucleari? Sono delle reazioni che, partendo dagli elementi chimici più semplici della tavola periodica, vanno a costruire gli elementi chimici più complessi. E quindi partono dal mio elemento chimico più semplice, l'idrogeno. Ogni elemento chimico è composto da un nucleo in cui troviamo neutroni e protoni, e tutto attorno gli elettroni che abbiamo visto saltellano, vanno da una parte e dall'altra. L'idrogeno, che è l'elemento più semplice in assoluto, è composto da un protone nel nucleo. Fine. Quindi da qua in avanti, se dirò atomo di idrogeno o protone, sappiate che per me è la stessa cosa. Ok? Ora, voi sapete, se avete giocato col Geomag, che, o con le calamite, due elementi di carica uguale non ce la fanno a unirsi. Insomma, il protone ha carica positiva, l'elettrone ha carica negativa. Provate a avvicinare due protoni, non si attaccano. Provate a avvicinare due elettroni, non si attaccano. Potete provare con le calamite, cariche uguali si respingono, cariche opposte si attraggono. Finché provate sulla Terra, perché nelle stelle succede una cosa di questo tipo: la velocità, la temperatura, le pressioni all'interno del quale si trovano questi protoni sono così elevate che il protone va a delle velocità così elevate che prima ancora di accorgere si è innescata un'altra forza, che è la forza forte, che fa legare i protoni. Di nuovo vi faccio un esempio molto spiccio: supponete di essere in una folla che si muove in modo frenetico e non controllato, vedere quella persona che proprio non avete voglia di sentare, non c'ho voglia di vedere, non ho voglia di... Allora, se siete tranquilli potete evitare, ma se siete in una folla che va in modo frenetico e voi non riuscite a gestire la cosa, vi capita di avervela di fronte. Bene, la stessa cosa succede per il protone quando si trova a temperature, pressioni e densità così elevate come quelle che ci sono al centro dei nuclei delle stelle. E quindi questo è quello che succede, cioè quattro protoni, ve lo faccio proprio il più semplice possibile, in realtà è molto complicato, quattro protoni si uniscono per andare a formare un atomo di elio. Protone più protone più protone più protone viene a formarsi un atomo di elio. Non considerate questi due protoni che qui entrano e qui escono, e quindi ce ne freghiamo, ok? Non lascia stare. Voi guardate questi quattro qua, 4 e un atomo di elio. Ora, supponete di andare al mercato e comprare 4 mele, di cui ciascuna dal peso di un chilo preciso, netto, pesano. Un chilo ciascuna mela. Le mettete in un... Pesate ciascuna mela, le mettete in un sacchetto chiuso ermeticamente, pesate il sacchetto con dentro le mele, sono 1 più 1 più 1 più 1, 4 kg. Prendete il sacchetto, prendete la bilancia, andate a casa, rimisurate la stessa cosa, 3972. Mi dà fastidio. Dai, poi mi deve dar fastidio. Questo era quello che succedeva davanti alle reazioni termonucleari ai primi anni del Novecento. Non vi dico l'unità di massa, freghiamocene. Supponete che il protone abbia la dimensione di una massa di 1000, 1000 più 1000 più 1000 più 1000 fa 4000, l'elio alla fine dovrebbe pesare 4000, e invece no, 3972.
Fastidio.
Dove è andata quella massa? Dove è andata quella massa? Però voi arrivate un secolo dopo Einstein. Già, abbiamo perso 27 unità di massa. E voi direte, vabbè, ma è lo 0,7% della reazione, chi se ne frega. Ma lo scienziato quella roba gli dà fastidio perché non torna. Cioè, la conservazione della massa è uno dei principi. Chi fa il liceo vi fa una testa così sulla conservazione della massa. Non è che non vi torna un problema, vabbè, non si è conservata la massa, no. La massa si deve conservare, qui no. Cosa succede? Che quella massa si è trasformata in energia. Ed è proprio quell'energia che permette alle particelle di muoversi e permette al sole di emettere luce. Questa è la reazione in assoluto più vantaggiosa per il sole, cioè per qualunque stella, quella di far unire quattro atomi di idrogeno, quattro protoni, per andare a formare un atomo di elio. È la reazione che gli produce più energia in assoluto. E stiamo parlando di 0,000004 joule.
Poco.
È veramente poco l'energia che viene prodotta. Tuttavia, se considerate il numero di atomi di idrogeno, che ogni reazione coinvolge quattro atomi di idrogeno, e quanto emette il Sole ad ogni secondo si verificano 10 alla 38 reazioni, questo è spannometrico, è una cosa molto all'acqua di rose, però per farci rendere conto, il che significa che il Sole può andare avanti con questo tasso di consumare energia per 70 miliardi di anni. Ce n'è abbastanza. Bene, e quindi siamo arrivati al punto per cui sappiamo che la stella produce energia facendo scontrare atomi di idrogeno per andare a formare elio. Però dopo un po' l'idrogeno finisce. Cosa farà la stella?
Userà.
Non è mica facile, perché per far incontrare due protoni già dobbiamo avere delle temperature, delle pressioni mica da ridere. Quando buona parte di idrogeno, non è che tutto si trasforma in elio, buona parte di idrogeno si è trasformato in elio, rimangono questi atomi di elio, e ce ne vuole per convincerli a farli interagire, perché così come stanno non hanno tanta voglia di interagire, bisogna proprio spingerli a farlo. Cosa succede? È abbastanza semplice. Nel nucleo della stella non succede più niente. L'elio è fermo, non combina niente. Non c'è più energia. Non c'è più energia, non c'è più pressione. Quindi chi vince? La gravità. Negli strati più interni. No, stiamo parlando solo del nucleo. È il nucleo il primo ad accorgersi che non c'è più energia. Quindi la stella collassa. Collassa un po'. Questo collasso in realtà per la stella è molto vantaggioso perché le permette di avere energia. Ora, sembrerà una cosa strana, ma sciate? Vabbè, però lo sapete che se vi mettete lì in alto e qualcuno vi dà una spinta, acquisite velocità. A metà della discesa avrete tanta velocità. Beh, la velocità è energia cinetica. Avete energia. Ma prima eravate fermi. Chi vi ha dato quell'energia? Nessuno, cioè l'energia non, niente si crea, nulla si distrugge, anche l'energia deve conservarsi, eh? Se voi avete energia lungo la discesa perché avete energia cinetica, qualcuno vi deve aver dato quell'energia. È l'energia potenziale, cioè quella che voi avete acquisito per il semplice fatto di stare in alto. Ok? L'energia potenziale gravitazionale è quella che vi permette, visto che siete in un equilibrio instabile, io vi do una botta e voi cascate e acquisite energia cinetica. Si trasforma l'energia potenziale gravitazionale, si trasforma in energia cinetica. Ora, in una stella succede la stessa cosa. Cioè, quando il nucleo si contrae, immaginate uno sciatore qua, no? Quando il nucleo si contrae, questo punto che aveva una certa energia gravitazionale, nel collassare, andare verso il basso, trasforma la sua energia potenziale in energia interna. Il nucleo della stella si scalda e nel frattempo viene emessa anche dell'energia, in un certo senso, che porta a gonfiare gli strati più esterni della stella. Quindi succedono due cose. Grazie a questo collasso, per cui l'energia gravitazionale si trasforma, viene passata in energia interna, le particelle si cominciano a muovere di nuovo in modo frenetico e nel frattempo vengono gonfiati gli strati superficiali. L'energia che aumenta nel nucleo fa in modo che gli atomi di elio, adesso sì che sono in una condizione di pressione e temperatura tali da cominciare a interagire. E allora gli atomi di elio interagiscono per andare a formare carbonio. Bene, poi, quando l'elio finisce? Dipende dalla massa della stella. Perché, ve l'ho detto, questo avviene a spese dell'energia gravitazionale. L'energia gravitazionale io ce l'ho se ho una certa massa. Quindi se io ho poca massa, come nel caso del Sole, non ci arrivo alla combustione del carbonio. Dopo l'elio il Sole comincerà a morire di vecchiaia, si comincerà a gonfiarsi un po', ma non vedo più. Sulle parti finali della vita della stella ci sono tutte le prossime lezioni, quindi non mi dilungherò tanto su quello, mi interessa che voi capiate il meccanismo. Se invece una stella ha una massa più grande di 8 volte la massa del Sole, continua. Collasso, quindi nella parte centrale c'è un collasso, parte esterna aumento del volume, del raggio, si chiama collasso ed espansione. Il carbonio va a formare ossigeno e quando finirà il carbonio sarà l'ossigeno che farà partire un altro collasso ed aumento ed espansione, quindi comincerà l'ossigeno ad andare a formare silicio e poi sarà il silicio che andrà a formare il ferro e poi fine dei giochi. Dopo il ferro la stella non riesce a fare quasi più niente. Quindi all'interno della stella quello che succede è che le reazioni termonucleari mettono insieme elementi più semplici per andare a formare elementi sempre più complessi fino a che non si arriva alla sintetizzazione del ferro. Dopodiché il riquadro giallo è quello che avviene nelle stelle come il Sole, mentre questo è quello che avviene nelle stelle più grandi, poi attraverso un'esplosione di supernova di cui parlerete la prossima volta vengono sintetizzati anche gli elementi chimici più complessi. Di fatto quando voi non avete più l'energia interna, non avete più la pressione, siete vittime della gravità che porta a una contrazione totale, a un collasso finale della stella con successivo rinculo ed esplosione della stella. Questo è quello che va sotto il nome di supernova. Cosa succede dopo? Lo lascio a Gabriele Ghiselini, che è straordinario, è veramente bravissimo e quindi vi dirà tutto lui dopo. Di fatto, alla fine della sua vita, una stella si ritrova con una struttura cipolla, per cui nella parte più centrale sta consumando al ferro, poi il silicio, l'ossigeno e così via, i vari strati che stanno bruciando i vari elementi chimici.
Scusi, supernova sembra una contraddizione, perché la stella sarebbe la più vecchia, dovrebbe essere supervergente.
No, è legato all'osservazione, nel senso che venivano viste in antichità, venivano viste delle stelle nuove. Quando una stella esplode viene vista tanta luce dove prima non si vedeva quasi. Allora, nell'antichità questa cosa faceva molta paura in realtà, perché veniva vista una stella nuova e poi sarà più grande una supernova. E questo era un gran casino, perché soprattutto nel Medioevo, in cui il cielo stellato doveva essere sempiterno, corruttibile, creato da Dio, perfetto all'inizio dei tempi, vedere una nova non è che portava sfiga, portava sfiga all'astronomo che doveva dire che cos'era. Esatto, cioè se la cavina ti attico brae, poi c'è Keplero, poi per fortuna arriva Galileo e dice oh, guardate quella stella come le altre. Solo che nel 1600 non è banalissimo come concetto. Però l'origine del nome è latino ed è quello che è nato da qua. Riguardiamo ora questo grafico, che è l'Hertzsprung-Russ, cioè quello che uno ha tatuato quando fa astrofisica. E cosa ci dice? Ma ci dice che qui c'è il Sole. Ora, non si vede benissimo, ma qui noi possiamo vedere anche le masse e i raggi delle stelle. In pratica, qui ci sono le stelle più piccole, che sono quelle che hanno una temperatura più bassa, che sono quelle rosse, che hanno sostanzialmente una... adesso vediamo se si legge qua... una vita media di 100 miliardi di anni, qua addirittura di più, una massa, poi vi do le slide, di 0,1 la volta la massa del Sole. Una stella come il Sole sta qua, ha una vita di 10 miliardi di anni. Le stelle più piccole sono quelle che consumano meno, sono quelle che vivono di più. Le stelle grosse sono quelle che sono le cicale, fanno fuori tutto, subito, milione di anni e ciao, via. Un milione no, però... là ci sono 10 milioni di anni, vedete là dove c'è a Beta Centauri, quelle sono stelle che hanno un raggio di 10 volte il raggio del Sole, una massa di 10 volte la massa del Sole, una vita di 10 milioni di anni. sono blu, hanno una temperatura di 30.000 gradi, ci sappiamo tutto. Le stelle che stanno sulla diagonale sono le stelle che stanno ancora bruciando idrogeno. Non appena la stella fa quella cosa di contrazione ed espansione, esce da quello che si chiama la sequenza principale e diventa una gigante. Cioè, quello che succede è che quando diventa una gigante, cosa succede? Una stella ha sempre la stessa quantità di energia che produce, ma diventa più grossa. Ora, se una stanza ha sempre un calorifero, ma diventa più grossa, complessivamente la superficie sarà più fredda. Infatti, guardate, va verso temperature più basse. Quando una stella diventa, lascia, si dice, il ramo di sequenza principale, dove sta bruciando l'idrogeno, perché è arrivata alla fine, comincia a passare tra elio, carbonio e così via, aumenta il suo raggio. Nell'aumentare il suo raggio la temperatura superficiale diminuisce, abbandona la sequenza superficiale, la sequenza principale, e si porta nel ramo delle giganti. Quello che succede, ad esempio, per il Sole, concentriamoci su questa parte, è che il Sole è qui sul ramo della sequenza principale, poi comincia espansione, l'elio e l'idrogeno, e fa un po' di cose, diventa più grande, si gonfia, diminuisce quindi la temperatura complessiva, poi quando muore, muore sostanzialmente di vecchiaia, perde il suo inviluppo stellare, quello che ne rimane è una nana bianca, una stella molto molto piccola, molto molto calda, più calda e luminosa. Qua. Guardiamo invece cosa succede là in alto a una stella gigante. Beh, una stella gigante parte da qui, che questo è dove era Beta Centauri, nel ramo delle sequenza principale, abbandona quasi subito la sequenza principale, diventando una stella molto calda e molto rossa. Scusate, molto meno calda e molto rossa, più fredda.
Quindi vuol dire che, per esempio, una stella come Rigel,
sì,
quella lì,
sì,
si troverà a milioni di anni, guarda, come Antares.
Sì.
Sì. Si sposterà,
sì,
in questo.
Sì. Quindi quel nugolo là è il nugolo delle giganti, giganti rosse, stelle che sono già un po' più vecchie, più calde, hanno una grande superficie, perciò emettono tanta luminosità, sono nella parte alta del grafico, ma sono fredde perché sono grandi e quindi il calore è disperso su una superficie più elevata. Qui avete il ramo, sì, nane bianche, che sono delle stelle piccole, essendo piccole hanno poca luminosità, ma tuttavia sono abbastanza calde.
Scusi, il Sole
il Sole è pienamente in fase di sequenza principale, sta bruciando il suo idrogeno, è a metà della sua vita, più o meno 5 miliardi di anni. È lì tranquillo, siamo abbastanza tranquilli. Quello che volevo farvi notare è quindi come con 5 parametri, massa, densità, luminosità, temperatura e pressione, noi abbiamo in mano la vita della stella. Dà soddisfazione abbastanza, torna quasi tutto. Rispetto a tutto il resto è uno degli argomenti più conosciuti. Se abbiamo a che fare con 5 grandezze fisiche e 5 relazioni fondamentali, che sono quella dell'equilibrio idrostatico, cos'è la densità, l'equilibrio energetico, cioè il fatto che se io emetto dell'energia, beh, quell'energia da qualche parte la devo produrre, che è quello che vi ho detto tramite le reazioni termonucleari, il trasferimento di energia, lo produco al centro, lo devo portare fuori questa energia, e la pressione, che è quella che vi dicevo prima. Vi ho parlato del gas che si muove in modo frenetico, perché la stella quando sta bene fa così. Quando sta male intervengono la formazione di stelle di neutroni e buchi neri, la pressione è determinata da altre cose un po' più complesse, che però vi illustrerà Gabriele Ghisellini le prossime volte. Si chiamano pressioni di degenerazione. Bene, quindi di base una stella come il Sole arriverà più o meno ad avere il carbonio al suo centro, diventerà una nana bianca, e qualcos'altro c'era, massa del residuo, fenomeno terminale, nebulosa planetaria. Nebulose planetarie sono quelle immagini bellissime che vedete sull'Hubble, qualcuno di voi ce l'avrà, in cui si vede un puntino luminoso in centro, bianchissimo, che è la nana bianca, mi sto guardando in giro per vedere se ce ne sono, no? E questo vento, queste nuvole meravigliose, che è il materiale espulso dalle stelle, poi ne vediamo un po' alla fine. Quello che però vi voglio dire è che noi abbiamo parlato delle fasi finali delle stelle. Beh, le stelle nascono anche. Allora, quando una stella muore con un'esplosione di supernova, buona parte del suo sviluppo stellare viene buttato fuori ed è gas che andrà a formare stelle in futuro. Quindi è un ciclo continuo, è un ciclo che parte da un dato oggettivo: non esistono stelle singole che nascono senza nessun origine, isolate. Queste sono delle nubi, delle nursery, dei reparti di ostetricia dell'universo, in cui nascono tante nuove stelle. Sono delle nubi molecolari con masse che arrivano migliaia di volte la massa del Sole, e dove queste nubi collassano su loro stesse, e proprio dal collasso il meccanismo è lo stesso di prima, no? Perde energia gravitazionale che si trasferisce in energia cinetica, energia interna, scalda il mio gas finché non innesco le reazioni termonucleari e io do luogo alla nascita di una stella. Questi sono questi nuclei dove nascono delle nuove stelle, e piccolo così nota: le stelle nascono in realtà da delle nubi di idrogeno. Le nubi di idrogeno sono sparse quasi ovunque nell'universo. L'idrogeno è un elemento primordiale, noi lo ereditiamo dal Big Bang. Quindi se si è formato durante il Big Bang, il 70% della massa dell'universo è idrogeno, il 30% è elio. E l'idrogeno è un po' ovunque in vari formati, in varie temperature. L'idrogeno molto molto freddo si combina chimicamente per andare a formare l'idrogeno molecolare. Quando intendo molto molto freddo vuol dire circa meno 270 gradi centigradi. Poi abbiamo l'idrogeno neutro, che è un po' più caldo, che ha meno 170 gradi, che è formato dai singoli atomi di idrogeno. E l'idrogeno caldo, quello ionizzato, è quello in cui l'elettrone che dovrebbe stare attorno al nucleo dell'idrogeno se n'è andato, perché ha talmente tanta energia che se n'è andato via. Quello è l'idrogeno ionizzato, è quello che mi produce, non so se vi ricordate, la riga dell'H-alfa, che è il gas molto molto caldo. Per produrre stelle io però ho bisogno di una massa critica, che è una massa di Jeans, che è in realtà uno studioso dei primi del Novecento, che ha capito che io devo avere una massa paragonabile alla massa di Jeans per avere un collasso del mio sistema. Questa massa di Jeans dipende dalla temperatura, quindi vuol dire che maggiore la temperatura, maggiore la mia massa di Jeans. Quindi vuol dire che se io ho una temperatura elevata, la massa che mi porta alla formazione di stelle è molto molto elevata. Io non ho delle nubi di idrogeno così massicce da darmi il collasso con temperature elevate. Io mi devo rivolgere a quelle nubi che hanno una temperatura bassa, perché con una temperatura bassa la massa critica di Jeans è abbordabile. Già con 1000 volte la massa del Sole io ho delle nubi che possono collassare se ho una temperatura bassa. E infatti le nubi che portano alla formazione di nuove stelle sono le nubi di idrogeno molecolare, quelle più fredde in assoluto. Quelle, in realtà, di nuovo, è abbastanza comprensibile a livello istintivo, cioè io devo portare delle cose a collassare. Se ho del gas che si muove in modo frenetico, è col cavolo che lo faccio collassare, che lo faccio concentrare in una regione molto piccola, quello è tutto lì che se ne va da tutte le parti. Io ho bisogno delle cose fredde per farle collassare, per farle concentrare in una zona, in un raggio piccolo. E quindi sono le nubi molecolari che vanno a formare le nuove stelle. Vi rubo altri 5 minuti per dirvi che ad esempio le Pleiadi sono un fantastico caso di nube da cui si stanno formando tante nuove stelle. Sono più di 1000 oggi, sappiamo. Vedete come sono blu? Sono caldi, sono giovani.
Torno tutto.
Ma sono qua, appena mettete il piede fuori torno niente. Allora, questo è, si dice, un ammasso aperto. Gli ammassi stellari aperti, come le Pleiadi, sono delle strutture formate da alcune centinaia di stelle, spesso molto giovani, che hanno un raggio di 30 anni luce e stanno sul piano galattico. Tutte le stelle dell'ammasso sono coeve, nascono tutte insieme, okay? Dalla luce più o meno nascono alla stessa età, e sono debolmente legate tra loro, cioè l'ammasso si disgrega molto facilmente, dopo qualche milione di anni ogni stella se ne va per i fatti suoi e non stanno unite. Quindi sopravvivono per alcune centinaia di milioni di anni. Diversamente fanno gli ammassi globulari chiusi. Questi sono tutta un'altra classe di oggetti, che sono strutture formate da decine a migliaia di milioni di stelle. Sono spesso molto vecchie, occupano un raggio di 10-30 anni luce e sono distribuiti uniformemente nella luna delle galassie. Adesso focalizziamoci su queste questioni. La cosa fondamentale è che le stelle di nuovo sono coeve, ma sono fortemente legate tra loro. L'ammasso globulare non si disgrega, è molto unito dal punto di vista gravitazionale, proprio perché c'è tanta massa lì dentro, non si disgrega l'ammasso globulare. Alcuni sono talmente massicci che possono ospitare un buco nero al centro. E io però vi voglio dire questa cosa, pensavo di non dirvela, ma siccome siete bravi ve la dico in 2 minuti. Cioè, ora prendete questo quadro di riduzione delle stelle. Se io lo applico solo a un ammasso globulare, dove tutte le stelle hanno la stessa età e non si scappa di lì perché sono andate tutte insieme, l'ammasso globulare in realtà mi dice una cosa straordinaria. Cioè che questa sequenza principale, beh, non c'è più, perché le stelle che stavano qua si sono già tutte spostate di là. E quindi il ginocchio, cioè questa cosa, il fatto che qua mancano delle stelle, mi sta dicendo che questo ammasso globulare è abbastanza vecchio. Perché tutte le stelle che stanno qua e che dovevano essere qua fino ai 10 milioni di anni, non ci sono più, vuol dire che sono già andate di là. Questo ammasso ha più di 10 milioni di anni. Ve lo faccio rivedere così. Quando voi prendete un ammasso globulare, e nascono stelle di tutte le dimensioni, grandi, piccole, sono tutte giovani, ok? Sono tutte appena nate. Ce ne sono blu, rosse, M, K, O, tutti i tipi. Guardatelo dopo 10 milioni di anni, cosa sarà successo? Che quelle là in alto hanno già abbandonato il ramo di main sequence e si sono spostate. È vecchio. E dopo altri milioni di anni, cosa sarà successo? Che sarà vecchissimo. Allora, osservare gli ammassi globulari per come sono oggi mi permette di capire qual è l'età degli ammassi globulari. E quello che io oggi so è che gli ammassi globulari sono tra gli oggetti più vecchi dell'universo, ne abbiamo alcuni negli aloni delle galassie, abbiamo decine di miliardi di anni e non abbiamo idea di come si siano formati.
C'è ancora da fare?
No, infatti, perché vi ho detto che come mettete un piede fuori già non torna più niente e quindi non va bene. Però volevo dirvi questa cosa perché è abbastanza interessante. Qui vi faccio vedere, ecco, sono proprio due casi emblematici. M4, che il ginocchio mi sta dicendo che questo ammasso è più vecchio di questo. Qualche milione di anni. M4 e M7. M sta ad indicare che sono il quarto oggetto del catalogo di Messier. 67, 67esimo oggetto del catalogo di Messier. Bene, io vi voglio, vi faccio vedere altri casi, M67 e NGC188, NGC è New General Catalog, un altro catalogo, 188esimo oggetto del New General Catalog. Però vi fa capire come, insomma, si possono studiare queste cose. Gli ammassi globulari sono, è un campo di indagine eccezionale da questo punto di vista. basta, fatti vedere abbastanza. Bene, vi lascio su alcune immagini proprio prese sempre dal labor che ritraggono i vari ammassi.